Abbiamo ascoltato le prime parole di quello che viene chiamato il discorso della montagna, sono tre capitoli del Vangelo di Matteo che vi consiglio caldamente prima di morire, vi consiglio di leggerle, no? Raccoglie tutta la predicazione di Gesù e ci dà in sintesi quello che Dio vuol farci sapere. E si potrebbe in qualche maniera cercare, in questi minuti in cui parliamo così un po' concitatamente, no? Potremmo cercare di raccogliere in sintesi di tutto questo discorso il ritratto dell'uomo che Dio ci offre. Cioè questo discorso della montagna ci dà l'idea dell'uomo che ha in testa Dio. Cioè Dio ha in testa prima roba di diventare lui uomo, che è la cosa più sconvolgente, quindi è lui che ci chiede appunto di diventare uomo, ma facendo così ci fa vedere anche cosa può essere l'uomo, come si può diventare uomini. Se noi vogliamo che il regno di Dio, la maniera in cui Dio sta in se stesso, in cui regna a casa sua, la maniera in cui Dio mangia, dorme, vive, la maniera di vivere di Dio, se vogliamo che il regno di Dio diventi nostro, venga sulla terra, bisogna fare l'uomo in quella maniera lì. Vedete com'è interessante, no? Cioè, non è un Dio che ci dice di far qualcosa, perché lui vuole così. No, quello che lui vuol fare è diventare uomo, ma questo comporta che propone a noi di diventare come lui. La questione è come diventare uomini, no? E di fatto la proposta che Dio ci fa del regno di Dio, il regno di Dio, cos'è? È un uomo, è Gesù, è il dono di Gesù. Cioè la grazia di Dio, la parola di Dio, in realtà si dà a noi nella vita di un uomo, e si può dire nella maniera di essere uomini che quell'uomo traduce e che quell'uomo propone a chi lo vuol seguire, i cosiddetti discepoli, i cristiani, quelli che seguono Cristo, questo modo di vivere. Gesù propone ai suoi discepoli di attuarlo nella loro vita perché siano sale della terra e la luce del mondo, perché testimonino a tutti gli uomini come si può essere uomini, perché annuncino a tutti gli uomini che il regno di Dio può essere qui tra noi, perché facciano vedere chi è l'uomo vero, quello che si comporta da figlio di Dio. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone, perché imparino a fare l'uomo e in questa maniera rendano gloria al Padre vostro che sta nei cieli, perché la gloria del Padre che sta nei cieli è che gli uomini facciano opere buone, che siano buoni uomini, che facciano bene gli uomini. Questo dà gloria a Dio. Questa via è impegnativa. Per usare i termini del Vangelo, è una via stretta rispetto a quella facile, superficiale, larga che noi assumiamo solitamente. Cioè l'uomo, poveretto, è un po' un pressapoco di uomo e facilmente si lascia andare, la via facile appunto, è quella per cui uno vive un po' così come capita. Vivere secondo questa immagine di Dio, cercare di diventare uomini così, è una via stretta, no? Ma chi segue questa via stretta costruisce la sua casa sulla roccia. Gesù dirà alcune volte, chi vive così ha la vita eterna. No, costruisce la sua casa in maniera che resta. Possono succedere tutte le cose, persino la morte, ma la sua casa resta, la sua vita vera, è eterna, perché è la vita di Dio, perché lui ha fatto sua la vita di Dio, che è la vita eterna. Questa vita, questo stile di vivere, è appunto una costruzione che l'uomo fa insieme a Dio, in alleanza con Dio. Quindi in ascolto della sua legge, della sua parola, tutta la parola che lui ha cominciato a dire con Adamo, poi scegliendo l'avventura con Abramo, poi liberandoci dall'Egitto, poi facendo l'alleanza sul Sinai, poi mandando i profeti perché noi andavamo di qua e di là, poi dall'esilio facendoci ripensare il ritorno e poi aspettando il compimento del regno di Dio con l'arrivo del Messia, e poi attraverso tutta la storia di tutti gli uomini Dio continua a darci la sua... Tutta sta roba qui viene compiuta, la legge e i profeti, in quella vita di Gesù, in quella vita umana riuscita di Gesù. Perché Gesù, ecco, diciamo, è uomo Dio. Perché in Gesù avviene questa perfetta collaborazione tra Dio e l'uomo, questa alleanza totale per cui Dio si esprime in una maniera di fare l'uomo e l'uomo si esprime nella sua umanità come figlio di Dio, a immagine di Dio. Beh, la proposta, appunto, se voi leggete il discorso della montagna, che spaventa per alcuni versi, voi dovete diventare perfetti, dovete costruirvi, dovete perfezionarvi per diventare come il Padre di Gesù, per diventare come Dio. Dovete imparare ad amare come ama Lui. Quindi la proposta che Dio ci fa è una proposta assolutamente sproporzionata, no? Come si dice? Perché si rivolge a dei figli di Adamo, cioè di terra, vuol dire Adamo, vuol dire di terra, i quali ci hanno messo milioni di anni per imparare a mangiare, per imparare a digerire, per imparare a parlare, per imparare a non uccidersi. Ogni tanto lo fanno ancora, ma dico, per imparare alcune regole elementari, questi qui ci hanno messo milioni di anni. Dio ha in testa che questi animali, che questi figli di Adamo, questi terricoli, possono diventare suoi figli, possono accedere al suo stile di essere, o che il suo regno può venire su questa terra. Avete presente cos'è la terra? Il piccolo satellite del sole, dove è nato questo stupendo fenomeno umano, e chissà quanto dura ancora. Il regno di Dio, questo è ciò che dice Gesù, lo vuol mettere su questo satellite del sole, in questa piccola avventura che noi chiamiamo l'avventura umana, vuol giocare se stesso. E allora a noi che arriva addosso sta roba qui capiamo che è una bella lotta. Poverini, se noi vogliamo diventare grandi così, siamo così, ce n'è di strada da fare, ce n'è di lavoro da fare per diventare uomini. Diventare uomini, dico, perché non è che lo siamo. E tutti i momenti siamo minacciati di ricadere in ciò che non è umano. Diventare uomini, bisogna continuamente accedere all'umanità, volerlo, diventarlo. Tutti i momenti siamo minacciati dal ricadere nella nostra animalità. Il testo di Genesi dice la bestia è lì pronta alla porta, appena tu apri sei una bestia, entra la bestia in te, no? Ci sono delle passioni bestiali nel cuore dell'uomo. E allora la proposta del discorso della montagna, la proposta con cui Dio ci propone di diventare come Lui, incomincia così, si rivolge alla bestia e dice non uccidere, non rubare, non commettere adulterio, non fare falsi giuramenti. Evita la violenza, appunto. Guardate che se ci pensiamo a ste robe qui si resta sorpresi dalla profondità di queste cose, no? Cioè Dio per farci diventare suoi figli ci fa fare tutto un lavoro, ci chiede un lavoro di base per superare il livello della nostra animalità. Un lavoro da fare alla base dei nostri comportamenti per restare nel campo dell'umano, per non trasbordare nell'inumano, per non ricadere nell'inumano. E questa è la giustizia minimale che preservano i comandamenti. Cioè, ci mette dei paletti, ci mette attraverso noi, se noi ci mettiamo dei paletti per dire se vogliamo accedere a questa proposta non dobbiamo uccidere, non dobbiamo rubare, se no lì precipiti giù dall'umano, bisogna stare dentro lì. E se stai dentro lì, allora è possibile una nuova giustizia più grande che ci permette di crescere, una giustizia molto superiore che ci invita a una delicatezza, una profondità di atteggiamenti che un po' alla volta possiamo imparare. Per esempio, non uccidere, non vuol dire solo non spaccare la testa, il cranio a uno. Come qualcuno di noi presume di essere a posto quando dice non ho ammazzato nessuno. No, ma il discorso della montagna ci dice guarda che si può andare più in là. Non solo non devi uccidere, ma devi evitare tutto ciò che in qualche maniera fa male all'altro. Per esempio, quando tu ti arrabbi, quando usi parole di impazienza, di disprezzo, se tu dici stupido a tuo fratello o dici che è pazzo, non hai capito il regno di Dio. Perché il regno di Dio è dolcezza, è perdono, è misericordia, appunto. Perché tu puoi ammazzare uno con una pietra in testa, ma lo puoi ammazzare anche con una parola, lo puoi ammazzare con un giudizio, con un atteggiamento, no? Perché ciò che noi possiamo offrire a Dio, il sacrificio, è il cuore di uomini misericordiosi, la misericordia voglio, non sacrifici, cuori riconciliati che amano i fratelli, questo fa piacere a Dio. E così anche, per continuare gli esempi di questo discorso della montagna, no? Nel rapporto uomo-donna, si riferisce all'uomo, in questa cultura l'uomo è il punto di vista privilegiato dell'umanità, no? E quindi dopo noi facciamo le traduzioni, ovviamente, ma è interessante la prospettiva. Si rivolge all'uomo e dice, la donna che tu ami non può essere che unica. Non commettere adulterio vuol dire questo, l'unicità dell'amore, come Dio è unico e ti tratta come unico e non ti è infedele, la tua donna deve essere l'unica e la castità che è la virtù che nutre l'unicità dell'amore, è esigente, addirittura chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio, guarda questo animale a che finezze può arrivare. La fedeltà persino nello sguardo, no? Così il rapporto con la parola data. Perché fai tutti gli scongiuri e chiami tutte le divinità? Perché chiami Dio a testimone della tua parola? Forse perché lo sai che la tua parola non è sufficiente per essere creduta. Ma se la tua parola è sì, sì, no, no, non c'è bisogno di giurare. Perché il rispetto di te stesso, il rispetto dell'altro, questo è il luogo della parola giusta. Basta quella, non occorre altro. E così è anche per la violenza. Non basta controllare la violenza con la regola del taglione, della rappresaglia equa, occhio per occhio, dente per dente, che è già qualcosa. Perché quando uno ti cava l'occhio tu gli tagli la testa come minimo, cavagli appena l'occhio anche te, questa è la legge del taglione, che è già un controllo della violenza, ma non basta, c'è un cammino di non violenza che va a sostituire la generosità, la magnanimità all'ingiustizia. Se uno ti percuote una guancia porgi anche l'altra, guarda dove arriva la non violenza. E sottinteso, solo così fai fermare la violenza, perché se uno tira via l'occhio e poi l'orecchio, poi il naso, poi la testa a vicenda, alla fine non resta più niente. Se la violenza continua a riprodursi, come fai a fermarla? Offrendo la non violenza, non reagendo. Se uno ti dice di fare un chilometro, fanne due, sempre il discorso della montagna. E quindi vedete che è l'invito a un cammino che non finisce mai di diventare uomini. E quindi si capisce anche in estensione che ci fa amare ogni uomo, amico o nemico che sia, perché dice Gesù, Dio non ha nemici. Ed è generoso con tutti, fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. E anche noi siamo invitati a diventare come Lui. E come si fa a diventare? Bisogna convertirsi al regno di Dio, alla maniera di essere di Dio, che vuole entrare in noi. Non la bestia, ma alla nostra porta sta il regno di Dio e bussa. Se tu mi apri, io verrò a mangiare da te. E diventeremo un'unica cosa, che è quello che stiamo facendo con l'Eucaristia, no? Allora, si tratta appunto il regno di Dio di riceverlo in noi come una grazia che ci guarisce e ci salva. Perché noi siamo malati, appunto. Noi siamo feriti. Siamo malati da questa pulsione di morte che ci porta a eliminare l'altro e alla fine anche noi stessi. Siamo malati di una pulsione di piacere che riconduce tutto a un desiderio egoista. Siamo malati di una pulsione di menzogna che maschera la realtà per trarne vantaggio. Questa legge di peccato, questa animalità che ci tira giù dall'umanità, viene guarita dalla legge della grazia, dall'alleanza, una legge di giustizia nuova che Dio ci propone di interiorizzare. Attraverso i nostri comportamenti, la nostra vita, si tratta di interiorizzare gli stili di Dio, la maniera di fare di Dio, di inserire sempre più profondamente nel nostro cuore la legge di Dio. Perché in noi venga a regnare l'amore, la verità e la vita. E questa è l'altra dimensione su cui insiste il discorso della montagna. Rendere interiore la legge del cuore appunto. Cioè le buone opere non sono destinate a costruirci un personaggio davanti agli altri e neanche a darci un certificato di perfezione. Perché dice Gesù, se questi sono gli obiettivi di apparire agli altri o di darsi una buona immagine a se stessi, abbiamo già ricevuto la nostra ricompensa. Eh? Diventa un gioco di specchi. O detto più radicalmente, siamo in piena idolatria. E invece le vostre opere buone, dice Gesù, si tratti dell'elemosina, della preghiera, del digiuno, devono essere fatte nel segreto, sotto lo sguardo di Dio, al quale si affida la propria vita e le proprie opere e dal quale solo si attende la ricompensa. L'esempio più bello, più forte di questo atteggiamento è la preghiera che Gesù ci ha insegnato, no? Pensate al Padre nostro. Non chiede niente per sé, non è preoccupato di sé. Dice subito, Padre nostro, sia santificato il tuo nome e venga su questa terra il tuo regno di amore, di tenerezza e di riconciliazione, l'amore per i nemici. No. Allora, proviamo a chiudere, perché queste cose magari li seguiamo al momento, poi è difficile tenerle. Bisognerebbe che voi poi riprendeste il Vangelo di Matteo, ci lavoraste su, faceste i vostri appunti, ripeteste alcune cose come fa il predicatore per capirle, e allora un po' alla volta diventano nostre. Dobbiamo lavorarci su ste robe qui, se no si sentono e poi vanno. Perché poi purtroppo fuori di qui non è che questi discorsi vengono ribaditi. Mi pare, no, che nella nostra società si facciano questi discorsi, quindi bisogna proprio aggrapparsi, tenerli dentro, masticarli, che è il compito della preghiera, è il compito del cammino quaresimale, è il compito della frequenza della predicazione, della liturgia, che ci vuol trascrivere dentro ste robe. Allora, se dovessimo chiudere con una specie di riassunto da consegnare alla memoria, no? Qual è la figura di uomo che esce dal discorso della montagna? se adesso uscendo di chiesa ci chiedessero: ma tu cosa vai a fare in chiesa? Dimmi in due parole chi è il cristiano, dopo tutti i discorsi che senti, la Bibbia che leggi, qual è la figura dell'uomo cristiano? Primo, mi pare straevidente, no? È un uomo di carità. E la carità ha questo aspetto elementare, è l'amicizia per gli uomini, è la preoccupazione per gli uomini, è la sensibilità per gli uomini. E quindi chiaramente è la preoccupazione per tutte le forme di debolezza dell'uomo. C'è un uomo nudo, c'è un uomo carcerato, c'è un uomo malato, c'è un uomo che è bambino, c'è un uomo che è ammalato, c'è un uomo che non ce la fa, c'è un uomo che ha sbagliato. L'uomo del Vangelo è l'uomo che si preoccupa dell'uomo, come fa Dio. E lo fa non con degli schemini dicendo questi sì, questi no, ma lo fa per l'uomo, per tutti appunto, anche per i nemici. Secondo, perciò è l'uomo della non violenza, neanche nelle parole. Il rispetto per l'uomo, la dolcezza per l'uomo, la cura per l'uomo si manifesta nella non violenza, che invece entra dappertutto, nei gesti, nelle parole, negli sguardi. La bestia è alla porta e appena apri la porta fischia dentro come l'aria. La violenza gira, siamo noi illusi a denunciare qualche gesto di violenza. La violenza è quotidiana in tutti i nostri gesti. E allora l'uomo del Vangelo è l'uomo che è attento a controllare la violenza. E quando si intrufola, perché si intrufola, cerca la riconciliazione. Terzo, è l'uomo della castità, che è questa lotta continua contro il narcisismo, contro l'egoismo, per rispettare la fedeltà, la delicatezza, la generosità dei rapporti con le persone, la fedeltà appunto. E quindi è un uomo, quarto, di parola, il suo sì è sì, il suo no è no, niente da aggiungere. Quindi il cristiano, si potrebbe dire, è l'uomo di una bella umanità. Un'umanità misericordiosa, casta, retta, fedele, che si apre a questa trascendenza continua, a questo spostamento di sé, a questo eccesso di amore, che cerca appunto di imparare a non rivendicare niente per sé, ma a donare in maniera non calcolata, a aprirsi a tutti gli uomini senza distinzioni. Perché il Padre di Gesù, che sta nei cieli e Padre nostro, è così, ama tutti e ama ciascun uomo. E ultimo, è l'uomo della discrezione. Quando uno si fa pubblicità, in qualsiasi maniera, è un atteggiamento non cristiano. Quando uno esibisce, non è cristiano l'atteggiamento, dopo è chiaro che resta. Non cerca di esibire se stesso, le sue opere, ma affida al segreto e alla cura di Dio ciò che fa e la sua stessa vita. E questo gli permette un tratto che è caratteristico del Vangelo, la povertà, il distacco, la libertà. Perché chi si attacca alle cose, troverete in questo discorso l'insistenza su come è pericoloso per l'uomo attaccarsi ai soldi, alle ricchezze, Dio o Mammona. L'idolatria è questa, no? O Dio o non Dio. Da che cosa viene questo attaccamento alle cose a cui si vende l'anima? Dal non essere poveri, dal non essere fiduciosi, dal non credere a se stessi, dal non amare, come si dice, fiduciosamente la propria vita, viene dall'esteriorizzare la propria anima, l'esteriorità dell'uomo. Se volete, è un'angoscia mal investita. Chi si attacca alle cose ha paura, è angosciato, non si fida. Colui che non sa vivere di questo segreto di Dio e dell'amore per suo regno, non si fida di sé e corre dietro a tutto ciò che è superficiale e passeggero. Mentre, si parla di regno, chi si lascia guidare da Dio è veramente re. Sta bene in se stesso, come si dice, è quieto. Questa è la povertà. Ha speranza, si gioca lì perché sa che del futuro e di tutto ciò che accadrà si interessa a Dio, appunto. In quest'uomo il regno dei cieli si è avvicinato. Non so se si possa strumentalizzare in qualche maniera dicendo così, ma dico, è l'uomo che qualunque sia la situazione che sta vivendo, qualunque sia la condizione in cui lui si è messo, sente che Dio è lì vicino ed è un uomo contagioso, cioè il suo modo di essere uomo fa venir voglia di diventarlo a tanti altri. Fratelli carissimi, Dio Padre ha messo in ciascuno di noi e nel mondo, con il dono di Gesù, il principio della creazione nuova. Accogliendo l'invito di Gesù, rivolgiamo al Padre la nostra preghiera. Venga il tuo regno, Signore.
Venga il tuo regno, Signore.
Signore, ti chiediamo che la Chiesa sia il popolo delle beatitudini, sale della terra e luce del mondo, attraverso le parole e le opere luminose del Vangelo. Preghiamo.
Venga il tuo regno, Signore.
Per tutte le donne e gli uomini che, credenti e non credenti, vivono le beatitudini, per coloro che sono miti e misericordiosi, tessitori di pace e assetati di giustizia, conservali, Signore, nel tuo spirito. Preghiamo.
Venga il tuo regno, Signore.
Per la nostra comunità, converti, Signore, la nostra vita e i tuoi insegnamenti. Solo tu hai parole di vita eterna. Preghiamo.
Venga il tuo regno, Signore.
Ci sono persone anche vicino a noi che sono appesantite dalla fatica del vivere. Fa, o Signore, che grazie alla nostra attenzione possano sperimentare momenti di autentico sollievo. Preghiamo.
Venga. Ascolta, o Padre, la nostra preghiera e custodisci in noi il dono del tuo Spirito. Fa che ogni uomo, accogliendo la tua parola, segua la via che hai tracciato in Gesù Cristo, tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.